Iniziamo con il capitolo repressione, cercando di osservare alcuni fenomeni molto evidenti, alcune possibili connessioni e interazioni tra di loro. Ovviamente immagino proprio che tutte le persone all'ascolto di Radio Blackout siano sicuramente a conoscenza della morte di Abderrahim Fakir, uomo di origine marocchina in stato di fermo a Bologna, ucciso appunto con dinamiche, diciamo, di letalità ancora da approfondire, ma sicuramente come conseguenza di un fermo di polizia, evento connotato sicuramente da dinamiche operative in generale molto particolari. Non parlo tanto esclusivamente dello spray al peperoncino spruzzato praticamente in bocca, che potrebbe essere una concausa del decesso, o dei piedi ammanettati quando era già morto, quanto secondo me un aspetto molto importante su un piano operativo da osservare, sottolineare, analizzare, la presenza dei sanitari del 118, che non sono intervenuti né per proporre una de-escalation, visto che una persona in stato confusionale di agitazione poteva probabilmente venire accompagnata a uno stato di maggiore integrazione e quiete senza bisogno proprio della presenza delle forze dell'ordine. Ma comunque, a prescindere da questo, nemmeno per monitorare lo stato di salute o interrompere l'operato degli agenti quando si stavano evidentemente configurando delle condizioni di potenziale letalità, e nemmeno tra l'altro poi arrivando subito a verificare l'arresto cardiaco e quindi cercare di operare immediatamente una rianimazione. Questo penso che, diciamo, il ruolo dei sanitari vada particolarmente preso in considerazione. Comunque, a parte queste banalità, si evidenzia sicuramente una subordinazione gerarchica dei sanitari rispetto all'intervento muscolare, per cui il loro ruolo, come spesso accade, è di semplice legittimazione. Ma se appunto spesso, sia in ambito detentivo sia in ambito, diciamo, di operazioni di ordine pubblico e via dicendo, il ruolo dei sanitari è, come dicevamo, subordinato gerarchicamente a quello delle forze dell'ordine, forse la subordinazione più interessante da osservare è quella del mondo politico. Da un lato, dal cosiddetto centro-sinistra, vediamo il presidente del PD, Bonaccini, tra l'altro Bonaccini ex presidente della regione Emilia-Romagna, visto che, come dire, questo evento si è verificato a Bologna, che giusto il giorno prima di questo omicidio di Stato invocava ancora più repressione, più polizia, più controllo dei flussi migratori tramite accordi con i paesi di origine, sostenendo come, diciamo, cornice cruciale per poi avanzare queste proposte più pratiche, sostenendo che la sicurezza non è né di destra né di sinistra. Non vuol dire assolutamente niente, più che altro segno del fatto che la mercificazione politica del tema, di un concetto molto compresso di sicurezza, è trasversale agli schieramenti, mentre la capacità di pensare a un concetto di sicurezza che sia sistemico, si può dire olistico, forse troppo fricchettone, ma in generale che prenda in considerazione vari concetti, varie traiettorie di sicurezza rispetto a un nucleo che è stato colonizzato come termine, è stato colonizzato da diciamo aspetti e connotazioni esclusivamente reazionarie, per cui sicurezza vuol dire solo incolumità delle persone e dei beni, non vuol dire sicurezza di progettare una propria esistenza, sicurezza di vivere in un contesto sociale in cui non si rischia di precipitare ogni due secondi a livelli irreversibili di marginalizzazione, in cui non si rischia di essere trasformate in eccedenze umane. Insomma, probabilmente è diventato impossibile parlare di un concetto di sicurezza più esteso, sistemico e non compresso a questa unica e minima accezione, vista la banalizzazione e compressione del dibattito in generale. Ma grazie ovviamente a Bonaccini per il suo contributo. e ci ricorda che il concetto di sicurezza non è né di destra né di sinistra, no, è un concetto ridotto ai minimi termini nel modo più idiota possibile, rincorso sia da destra che da sinistra. Comunque, dall'altro lato invece, la destra vera, la destra che non è mai stata così destra dal dopoguerra in avanti, come da copione stacca certificati di garanzia a priori nei confronti delle forze dell'ordine. A priori non si sa neanche un'indagine interna, no? Di fatto hanno operato bene. Oramai c'è Bignami, questo ragazzo immagine, quello che tra l'altro, se non ricordo male, era proprio lui ad avere la divisa da SS in un momento di cosplay. Comunque il cosplayer di Fratelli d'Italia stacca certificati di garanzia nei confronti dell'operato degli eroi delle forze dell'ordine. Arrivano a questo punto i sindacati di polizia che rassicurano che le bodycam spiegheranno tutto. Ecco, a prescindere da questo becerume, possiamo ricordare, quantomeno qui a Torino, perché penso saranno diversi gli appuntamenti, sicuramente a Bologna, ma per chi ci stesse ascoltando da Torino, alle 18 a Porta Palazzo, davanti alla tettoia dell'orologio, per intenderci, il mercato coperto, zona Contadini, presidio, e poi dalle ore 19 fiaccolata di proteste e solidarietà nel quartiere di Barriera di Milano contro gli assassini di Stato e la violenza della polizia. Violenza della polizia verso lavoratori e migranti, visto che appunto abbiamo visto nelle ultime settimane il riproporsi di un fenomeno che di nuovo è arrivato a normalizzarsi successivamente sempre di più, ovvero i picchetti di operai della logistica e di altri segmenti del mondo del lavoro pestati dalle cariche della polizia. Una regressione reazionaria molto evidente. Ecco, ma l'aspetto forse ancora più cruciale rispetto al dato esclusivamente politico, perché qualcosa che entra nelle persone, sono i processi di deumanizzazione, ovviamente strettamente connessi agli sdoganamenti della politica. Comunque in questo caso, tornando al fenomeno da cui siamo partiti, all'evento da cui siamo partiti, l'uccisione di Fakir a Bologna da parte della polizia, e con una cornice di complicità molto più estesa. Comunque, in questo caso Fakir è stato deumanizzato tramite le classiche categorie che operano in questi processi, e lo dico soprattutto perché mi sono fatto del male andandomi a leggere diversi commenti sotto gli articoli di giornale e su Twitter, X, insomma. In questo caso viene utilizzato Marocchino come leva, come fulcro delle pratiche di deumanizzazione, ma poteva essere drogato, poteva essere pregiudicato, poteva essere magari anche manifestante violento, insomma, per restare proprio in questa fase di 25 anni dal G8 di Genova e dalla morte di Carlo Giuliani, dall'uccisione di Carlo Giuliani. Comunque sia, agire queste dinamiche di deumanizzazione trasforma profondamente anche chi le agisce, ne plasma profondamente le capacità poi di leggere il mondo, anche in altri fenomeni, altri contesti, altri eventi, di riconoscere in generale, di relazionarsi con il mondo attraverso le lenti del riconoscimento dell'altro, che può essere uno sconosciuto, può essere sua moglie, suo marito, sua figlia, suo figlio, come portatore di bisogni, portatore di valori intrinsechi, portatore di un valore intrinseco della propria esistenza, della propria essere senziente, via dicendo. Quindi si producono individui condizionati che cercheranno poi nel loro agire nel mondo di confermare cognitivamente i loro impulsi più beceri, e quindi cercheranno poi di trovare conferma della giustezza delle posizioni che sono arrivate ad assumere all'interno di sistemi culturali e politici che li confermino. Per farla breve, la deumanizzazione deumanizza anche chi la agisce e produce dei grandi circuiti di manipolabilità. ed è proprio per questo che le strutture di potere autoritario, le strutture di potere che hanno bisogno soprattutto di capri espiatori per governare i processi di gratificazione o di indirizzamento della rabbia sociale, lavorano molto appunto sulla deumanizzazione. In tutto questo gioca un ruolo ovviamente cruciale l'esposizione mediata alle informazioni, nel senso che se vivi direttamente un'esperienza o se invece vi entri a contatto tramite social media, tramite Rete 4 e altro, cambia molto. Se osservi direttamente l'uccisione di una persona o la osservi con un corollario di spiegazioni, analisi, commenti, conformismo dei commenti che si sposta sempre più verso appunto la deumanizzazione, ecco, diventa addirittura propaganda, non è neanche più semplicemente un'esperienza mediata. C'è un'esperienza mediata e se tu vedi quella cosa in uno schermo neutro, se quello schermo non è neanche neutro ma è già fortemente interferito, è propaganda, non è più un'esperienza mediata. E per esempio, quasi contemporaneamente alla morte appunto di Fakir a Bologna circolava un'altra notizia che non ha suscitato altrettanto clamore, come il ritrovamento di 33 cadaveri nel deserto del Sudan, principalmente donne e bambini che cercavano di accedere a canali di fuga, canali di protezione internazionale, i famosi canali sicuri, contrapposti ai trafficanti di esseri umani a cui questo governo ha dichiarato guerra su tutto il globo terracqueo. Non so se vi ricordate le fasi successive alla strage di Cutro. E tutto questo, tutti i commenti beceri su un uomo ucciso durante un fermo di polizia, il razzismo che tra l'altro diventa sempre più un fenomeno ingegnerizzato algoritmicamente, non solo più culturalmente. E oramai il razzismo è un fenomeno ingegnerizzato algoritmicamente da una classe specifica, quello dei tecnomiliardari, e da Israele, che da decenni finanzia i movimenti di estrema destra in Europa in chiave islamofobica. Il valore delle vite che si disintegra senza bisogno di una guerra che produca un nemico, nel senso, uno dei momenti in cui le comunità umane smettono di operare uno sguardo sull'altro che lo riconosca come altro, come portatore dei propri stessi bisogni e valori, valori nel senso non economici, ecco, e neanche semplicemente morali, ma valori esistenziali, il fatto di esistere, di avere uno sguardo sull'esistenza come il proprio. Ecco, le guerre sono i fenomeni in cui è più semplice trasformare l'altro in un nemico, perché ti viene ordinato di osservarlo come nemico. In questo caso non c'è neanche bisogno di un nemico ordinato, basta un nemico che ti viene costantemente sussurrato. I tecnomiliardari continuano a sussurrare che le persone immigrate, soprattutto le minoranze islamiche, sono un nemico. E tutto questo, tutto questo già elenco di cose che sembrano assurde, avviene in un contesto, forse, come dire, che aggiunge quella ciliegina di surrealtà, in cui un gioielliere omicida viene elevato a eroe, viene candidato, cioè viene proposta la sua candidatura, con il duplice scopo, da un lato ovviamente di lavorare sulle paure, sull'odio, sul consenso che si può generare in questa triangolazione tra paura, odio e consenso, ma soprattutto, secondo me, sta avvenendo molto semplicemente anche per un progetto politico molto più concreto, quello di scardinare la separazione dei poteri e quindi lo Stato di diritto. Penso sia questo il piano strategico reale di alcune forze dell'estrema destra al governo. Comunque, di fatto, rendiamoci conto in modo molto semplice di cosa sta avvenendo. Sta avvenendo che si può dire a reti unificate che uccidere dei rapinatori quando non si è più in alcun modo in pericolo va bene, si possono fare campagne social, si possono addirittura proporre leggi ad hoc e chiedere la grazia per un assassino tecnicamente mosso da vendetta personale, ma si viene accusati di apologia di terrorismo, di istigazione, se si agisce solidarietà anche solo su un piano culturale, per esempio con il prigioniero anarchico Alfredo Cospito. Se ce ne fosse bisogno, queste asimmetrie ci restituiscono come l'apparato repressivo non abbia un profilo etico, non intenda salvaguardare la vita, ma al massimo salvaguardare alcune vite considerate in base a un'attribuzione di valore, e quindi come l'apparato repressivo agisca militarmente per produrre un modello specifico, fortemente gerarchizzato e culturalmente connotato di società. E per farla breve vi leggo un articoletto da Milano Today. Un romano di 42 anni, un milanese di 56 sono stati perquisiti per propaganda a favore di organizzazioni terroristiche e per il cittadino milanese anche anarco-insurrezionaliste. La disposizione arriva dalla procura di Roma, che indaga per istigazione a delinquere con l'aggravante del terrorismo. All'origine dell'indagine alcuni post sui social network in sostegno ad Hamas, Hezbollah e gli insurrezionalisti anarchici. I provvedimenti di perquisizione sono stati eseguiti mercoledì dai carabinieri del Rosso e dal comando romano con il supporto di militari milanesi. Il monitoraggio del web ha portato a individuare e attribuire ai due uomini alcuni profili Instagram attraverso cui sarebbero stati diffusi contenuti di propaganda ritenuta illecita. Al romano è contestata la pubblicazione di video e audio in favore di Hamas, con richiami ripetuti all'attacco del 7 ottobre. Al milanese è contestata la diffusione di propaganda in sostegno ad Hamas e Hezbollah, celebrandone le azioni e promuovendone i metodi, oltre a materiale in sostegno a gruppi dell'anarco-insurrezionalismo, con messaggi che inciterebbero alla violenza contro le istituzioni. Ecco, quindi si può tranquillamente inneggiare all'omicidio di persone per vendetta privata, non si possono fare dei post, mi raccomando, su Instagram rispetto a questi altri temi. Non ci è dato ovviamente sapere l'entità dei messaggi, ma penso che le questioni cruciali siano almeno due. La prima, assolutamente banale, che rispetto al terrorismo della parola, tanto scritta sui social quanto detenuta a uso personale in opuscoli o pubblicata su riviste, ci sono ideologie violente alle quali è possibile inneggiare e altre no. Si può inneggiare appunto all'omicidio per la tutela della proprietà privata, si può inneggiare alla violenza sionista, al genocidio, si può inneggiare al suprematismo, all'occidentalismo guerrafondaio, ovviamente sì, tutto il resto no. Queste sono più o meno, diciamo, i nuclei base di letalità estrema e di violenza terroristica a cui si può inneggiare, tutto il resto no. Ma il secondo nucleo, secondo me, importante da osservare, la seconda questione è che questi procedimenti quasi certamente cadranno a processo, ammesso pure che ci arrivino. Diciamo, grattatina scaramantica ad uso delle persone coinvolte, ecco, in questa operazione repressiva. Ma non è quello che conta, non è quello che conta arrivare a una condanna, credo. L'obiettivo di queste leggi e di queste operazioni non è la punizione di per sé, è la compressione del possibile, è la compressione di ciò che si può dire, fino a rendere così rarefatte e sanzionabili le volte in cui si dice qualcosa che esca dai binari del consentito, che si arriva poi al deserto, si arriva all'estinzione di determinate idee. Ed è qualcosa di simile a come ha operato anche la sorveglianza di massa e hanno operato le stesse divulgazioni di Edward Snowden sulla sorveglianza di massa. Quando dopo le rivelazioni sull'entità appunto dei processi di sorveglianza di massa operati dalle agenzie statunitensi, dal NSA e via dicendo, emerse, dopo che vennero liberate da Edward Snowden queste notizie, emerse come stavano diminuendo drasticamente le ricerche online su alcuni argomenti. Perché l'autocensura è l'obiettivo intermedio, l'estinzione è l'obiettivo a lungo termine.